E diamo la parola al professore Krinke che conclude la serie degli interventi. Il professore insegna etica sociale cristiana e dottrina sociale della Chiesa presso la Facoltà di Teologia di Lugano ed è direttore della videocattedra Antonio Rosmini. Si è occupato, tra le altre cose, del rapporto tra etica e diritto in Kant e nell'idealismo tedesco. Autore di vari articoli e saggi su Rosmini e di una monografia dal titolo Antonio Rosmini in tedesco del 2008, ha curato il libro Sulla ragione, Rosmini e la filosofia tedesca, qui presentato per l'occasione. Il professore interviene con una relazione dal titolo Rosmini e la modernità, i perché di un confronto e i suoi fraintendimenti. Prego.
Il mio contributo oggi, Rosmini e la modernità, i perché di un confronto e dei suoi fraintendimenti, più o meno riprende qualche intuizione che ho avuto progettando questo convegno su Rosmini, di cui presentiamo il libro, e che cerca allo stesso tempo di portare avanti un po' queste stesse riflessioni. Per non fare un discorso troppo formale, troppo secco, che si limita solo a un confronto tra Rosmini e la filosofia tedesca, parlo piuttosto di quello che fu già accennato, della Wirkungsgeschichte, della interpretazione di Rosmini, dell'interpretazione di questa formula strana che abbiamo scoperto oggi della idea dell'essere. Perché lì si cristallizza più o meno questo che chiamiamo il confronto di Rosmini con la modernità. Qui si cristallizzano fraintendimenti e qui alla fine troviamo magari alcuni spunti per poter rispondere positivamente a questa sfida, appunto, del confronto Rosmini e modernità. Vediamo un attimo come e perché. Quindi una delle caratteristiche più spiccanti della Denkform, della forma mentis rosminiana, è il confronto intrepido con il pensiero moderno, in tutte le sue sfumature che esso ha assunto nelle varie tradizioni europee. Già le sue opere giovanili sono segnate dal confronto critico, concorrenti dell'empirismo inglese e scozzese, dell'enciclopedismo e poi del sensismo francese, del razionalismo mitteleuropeo e infine con i molteplici approcci nel pensiero italiani del Settecento e dell'inizio Ottocento. Ma l'incontro che dovette segnare definitivamente il carattere del suo pensiero è stato quello con il pensiero tedesco, specialmente con Kant. Tale determinò la forma decisiva della categoria centrale del nuovo saggio e dei principi della scienza morale, ossia l'idea dell'essere. Poi è stato il confronto approfondito con l'idealismo tedesco e in modo sempre più crescente con Hegel a determinare lo sviluppo della sua riflessione metafisica, come si è evoluta definitivamente nell'opera incompiuta della teosofia. Non a caso è proprio nei confronti di queste due opere che si accesero i dibattiti sul pensiero rosminiano, ossia degli ultimi quasi 180 anni dalla pubblicazione del nuovo saggio fino ad oggi. In occasione del convegno di Como nel 2005, di cui presentiamo gli atti, ho cercato di individuare la chiave interpretativa per la lettura di questo dibattito nella formula Rosmini e la filosofia tedesca, in quanto fin dall'inizio la domanda della modernità di Rosmini, ossia del suo rapporto a Kant e agli idealisti tedeschi, è stata il vero motivo per l'interesse al pensiero rosminiano e per i dibattiti che esso ha suscitato nella filosofia e nella teologia fino ad oggi. In questo senso, si può tentare di sviluppare i principali paradigmi del dibattito sulla modernità di Rosmini lungo le critiche rivolte a queste due opere, cioè al nuovo saggio e alla teosofia. Nella prima parte del mio contributo cercherò di trattare innanzitutto di alcuni fraintendimenti paradigmatici che queste opere hanno subito e che verificano un caratteristico fraintendimento comune su come intendere ed interpretare il confronto di Rosmini con la modernità. Dopo questa analisi, dopo questa parte negativa, tenterò la pars construens, ossia sui perché positivi e ancora oggi attuali di questo dibattito di Rosmini con la modernità. Quindi il primo punto sistematico, il nuovo saggio di Rosmini, ossia la domanda Rosmini, il Kant italiano. Un'analisi accurata degli accennati dibattiti sul pensiero rosminiano si può basare senz'altro sulla periodizzazione della accennata Wirkungsgeschichte, chiamata Rosmini alla filosofia tedesca, in tre fasi fino ad oggi. Siccome la seconda fase si presenta in una duplice faccia, ossia in quella del neo-idealismo e del neotomismo, ne risultano praticamente quattro paradigmi dell'interpretazione Rosmini e la modernità. Per semplificare il mio discorso, vorrei limitarmi ad analizzare solo i due paradigmi più emblematici, cioè quello neo-idealistico da un lato e quello neotomistico dall'altro. Paradigmi alternativi che si realizzano entrambi nella seconda fase, ossia nel periodo dalla metà dell'Ottocento fino alla metà del Novecento. Siccome non solo il neo-idealismo ha il suo inizio con la tesi spaventiana della circolarità del pensiero filosofico in Europa, proprio qui a Napoli, ma perché fu anche lo stesso Spaventa a determinare l'interpretazione neo-idealistica di Rosmini, vorrei denominare questo primo paradigma come la interpretazione napoletana di Rosmini, in chiave storica, evidentemente, non attuale, in chiave storica. D'altro canto, i gesuiti neotomisti trovarono il loro organo centrale nella civiltà cattolica a Roma, e quindi il paradigma neotomistico sarà chiamata da ora in poi la interpretazione romana di Rosmini. Evidentemente anche questo termine, interpretazione romana in senso storico, dalla metà dell'Ottocento alla metà del Novecento. Il primo paradigma, quello napoletano, concerne il presunto kantismo del nuovo saggio e valorizza positivamente il fatto che il nuovo saggio segna una vera e propria cesura nella storia della ricezione kantiana in Italia. Mentre le interpretazioni anteriori di Kant risentono ancora l'impostazione empiristico-sensistica del pensiero italiano dalla fine del Settecento in poi, è proprio con il nuovo saggio che in Italia nasce una nuova riflessione sistematica, che è quella iniziata da Kant, ossia sul a priori trascendentale. Per poter comprendere il paradigma napoletano, bisogna innanzitutto volgere lo sguardo per un momento alla prima critica al nuovo saggio che coglie questo momento trascendentale, ossia a quello di Vincenzo Gioberti. Egli accusa Rosmini di tentare, a suo avviso, proprio l'impossibile, ossia di voler giungere dai presupposti trascendentali della conoscenza ad un'oggettività ontologica, ossia dai presupposti della conoscenza del soggetto alla struttura ontologica dell'essere, che in questa dimensione trascenderebbe il soggetto. Questa operazione sembrava a Gioberti piuttosto oscura, in quanto rispecchierebbe le pretensioni e gli errori del cartesianismo tedesco, cioè del kantismo, ossia di poter giungere dalla psicologia, come lo chiama Gioberti, all'ontologia, dal soggetto all'essere e in ultima analisi all'assoluto. Infatti, per poter assicurare questo passaggio, Rosmini doveva concepire l'a priori come oggetto che contiene in sé la possibilità non solo logico-trascendentale degli oggetti, ossia in altre parole, che include nella sua trascendentalità la possibilità ontologica. È questa la dimensione centrale dell'idea dell'essere che viene colta senz'altro dalle interpretazioni contemporanee a Rosmini, che viene colta da Gioberti, ma giudicato appunto una contraddizione. Ma se questo a priori rosminiano contiene la dimensione della possibilità ontologica, se quindi non deriva dal soggetto, come e dove può essere sistematicamente collocato, Gioberti non si stanca di criticare proprio questo momento nel pensiero di Rosmini, ossia di anteporre la possibilità alla realtà. Infatti, per salvare l'oggettività dell'idea dell'essere e quindi la sua apertura all'ontologia, il roveretano la deve caricare di una dimensione adesso trascendente, dimensione oggettiva che oltrepassa il soggetto, ossia la deve determinare come un'appartenenza diretta da Dio, per cui Rosmini di conseguenza chiama l'idea dell'essere innata. Gioberti non esita di tentare a rendere intellettualmente ridicola questa non fondata, questa postulata costruzione rosminiana. Infatti gli sembra assurda la concezione di un a priori pari a Dio, all'assoluto, senza che esso fosse Dio. Perciò il tentativo rosminiano di distinguerlo da Dio e quindi di evitare l'ontologismo sarebbe in ultima analisi vano. E cito Gioberti: il Rosmini dice che l'essere ideale, qual risplende per natura nella mente umana, è un'appartenenza di Dio. Ma ogni appartenenza di Dio è Dio. Dunque l'essere ideale è Dio. In effetti, per la sua struttura trascendentale, essa è caratterizzata piuttosto dai tratti del a priori kantiano, come constatano tutti gli interpreti dell'epoca, solo che a differenza del filosofo tedesco, Rosmini pretenderebbe l'oggettività ontologica dell'a priori della ragione, comprendola in questo modo come praticamente la mente finita divina, per parafrasare sinteticamente l'argomento giobertiano. Parafrasi effettiva, cioè dell'idea dell'essere come quasi mente finita di Dio, perché lascia intuire immediatamente il sospetto generale che suscitò ancora l'idea dell'essere rosminiana, ossia praticamente di esigere un sacrificium intellectus. Quindi Gioberti dice: o siamo coerenti e passiamo dall'idea dell'essere all'ontologismo, o se no vogliamo mantenere il trascendentale, il soggettivo, il psicologico, ma poi identificarlo con l'assoluto, con l'oggettivo, commettiamo un sacrificium praticamente intellectus. Quindi qui la domanda critica, questa sintesi che cerca di fare Rosmini, di conciliare il moderno, il soggetto, il psicologico, con l'oggettivo, l'ontologico, può avere un senso, può avere un esito positivo, e da lì più o meno per Rosmini dipende tutta la domanda dell'incontro tra cristianesimo e filosofia moderna. O è un sacrificium, quindi questa sintesi non è possibile, o l'idea dell'essere ha un senso e quindi rosminianamente questa sintesi tra cristianesimo e modernità diventa possibile. Nel tentativo di risolvere questa problematica, lasciata aperta in Rosmini, per Gioberti lasciata aperta in Rosmini, i neoidealisti italiani concordano innanzitutto fondamentalmente con Gioberti nell'interpretare Rosmini come Kant italiano, che avrebbe il merito di aver introdotto in Italia il pensiero trascendentale. Per Gentile, la conoscenza del nuovo saggio si baserebbe su, e cito, su una sintesi a priori, della quale un termine viene dato dall'esperienza e l'altro invece da essa non può derivare ed è necessariamente a priori e quindi appartenenza propria del soggetto. Qui l'idea dell'essere come trascendentale. Significativamente, prosegue Gentile, si può volgere contro Rosmini senz'altro la stessa ed identica critica che può giustamente essere fatta a Kant, ossia l'impossibilità di arrivare dal trascendentale della conoscenza ad un primo principio. Se in questo senso Fichte compì l'oltrepassamento di Kant, Rosmini si sarebbe in un certo senso collocato a metà strada tra Kant e Fichte. grazie al suo a priori oggettivo metafisico, così rilevano i neo-idealisti, Rosmini non solo non avrebbe mai abbracciato fino in fondo Kant, ma inoltre avrebbe concepito una costruzione ibrida tra a priori trascendentale psicologico e primo metafisico di carattere trascendente. E per il carattere metafisico oggettivo di questo primo, egli non si lascia neanche conciliare con il principio, con il primo principio della Wissenschaftslehre di Fichte. Quindi Rosmini si trova classicamente a metà strada tra Kant e Fichte, perché non va né dall'uno né dall'altro, perché con questo residuo oggettivo e trascendente non si inserisce in questo passaggio idealistico. Quindi Rosmini finirebbe con la illogica costruzione di un soggetto che si nutre da una oggettività metafisico-trascendente, che non si concilia per niente con gli approcci moderni. Per questo Rosmini appare per i neo-idealisti italiani segnato da un psicologismo volgare, in quanto da un lato il trascendentale per i suoi residui oggettivistici non è all'altezza del trascendentale di Kant, né dall'altro lato riesce a compiere il passaggio idealistico alla metafisica dell'assoluto. Queste due critiche sono emblematicamente riassunte da Fiorentino nell'analisi che quel elemento che avrebbe impedito a Rosmini a rielaborare veramente un punto di partenza per la filosofia moderna dell'Italia sarebbe stato l'elemento religioso, come lo chiama, ossia il residuo innato dell'oggettività dell'idea dell'essere. E cito Fiorentino: «La filosofia italiana di questo secolo si può dire che sia nata e cresciuta sotto gli auspici di Kant, pur quando sembra che se ne voglia risolutamente dipartire. Dopo il Galuppi è prova di questa inevitabile influenza Antonio Rosmini, che è l'ingegno più sottile, più profondo, più addottrinato che l'Italia abbia avuto recentemente nelle scienze filosofiche e che senza l'incomodo freno della sua educazione strettamente religiosa sarebbe riuscito il più robusto dei nostri pensatori». Finita la citazione. Questo residuo avrebbe impedito a Rosmini sia di sviluppare un trascendentalismo nosiologico kantiano da un lato che un trascendentalismo metafisico fichtiano dall'altro. Non Rosmini stesso sarebbe riuscito a superare questa situazione a metà, ma questo merito il neo-idealismo lo assegnò a Gioberti quando quest'ultimo la sciolse nella sua concezione dell'ontologismo. Rifiutando di risolvere questa tensione dell'idea dell'essere verso uno psicologismo che per Gioberti avrebbe significato soggettivismo e nichilismo, egli scioglieva questo nodo nell'altra direzione, ossia nell'assoluto reale che precede e misura ogni conoscenza e ogni verità logica, l'ente crea l'essente. In tal senso Gioberti portava avanti l'inizio che ha preparato Rosmini, analogamente allo sviluppo del trascendentalismo kantiano verso la sua metafisicizzazione in Fichte ed Hegel. Questo passaggio si sarebbe concluso in fin dei conti però solo con i neo-idealisti italiani stessi, che compierebbero quindi il vero ritorno della filosofia europea in Italia. Già nella seconda metà dell'Ottocento Donato Iaia, evidentemente con un tono polemico, poté affermare il valore puramente storico e di passaggio di Rosmini in questo paradigma con le seguenti parole: «È più di mezzo secolo che il nostro Rosmini, esplicando inconsciamente su questo punto uno dei lati più importanti del criticismo kantiano, vi ha richiamato sull'attenzione dei filosofi. Ma noi in Italia chi bada al Rosmini? Egli è stato oltrepassato e ciò basta». Il paradigma napoletano di interpretare la modernità di Rosmini si è concentrato quindi sull'idea dell'essere del nuovo saggio. I neo-idealisti rilevano la fondamentale difficoltà in questo a priori nel fatto che esso sia un a priori del soggetto e della sua conoscenza, ma che abbia allo stesso momento una fondamentale e basale dimensione oggettiva ontologica. Questo avrebbe impedito a Rosmini di fare il vero passaggio nella modernità, ossia di privare il soggetto da tutti i suoi residui metafisici tradizionali, ossia trascendenti. Rosmini sarebbe stato quindi troppo poco moderno. Egli, pur avendo messo le nuove e decisive basi per la ricezione del pensiero kantiano e idealistico in Italia, non se lo sarebbe mai fatto veramente suo. Rosmini, con l'idea dell'essere, non sarebbe quindi riuscito, in ultima analisi, ad andare passo a passo con lo sviluppo della filosofia moderna, per quanto avrebbe cercato di dare conto al soggetto moderno, si sarebbe intrecciato alla fine in contraddizioni che si concentrano nell'incoerenza dell'idea dell'essere del nuovo saggio. Passiamo al secondo paradigma, la teosofia di Rosmini, ossia Rosmini lo Hegel italiano. La seconda fase non conosce soltanto la ricezione e la critica neo-idealistiche di Rosmini, ma anche l'interessamento da parte del neotomismo e quindi il paradigma romano di interpretare la domanda Rosmini e la modernità. Questo secondo paradigma si distingue dal primo soprattutto per il fatto di basarsi non più sul nuovo saggio di Rosmini, ma sulla teosofia, la sua opera ontologico-metafisica rimasta incompiuta. La motivazione per questa scelta della teosofia ha almeno un aspetto non sistematico, metodologico, ma puramente storico contingente. Dopo l'esame delle opere rosminiane nel 1854, che fu chiesto da Pio IX alla Congregazione dell'Indice, furono assolti tutti gli scritti di Rosmini da qualsiasi sospetto di errore. Per poter riaprire il processo contro Rosmini dopo la sua morte, non si poteva quindi ricorrere alle opere che egli fino al 1854 ha pubblicato. E infatti la teosofia uscì dopo la morte di Rosmini ed avanzò perciò come una delle opere basali per i neotomisti e per il loro zelo della condanna di Rosmini. D'altronde si capiva bene, ben presto, che è la teosofia a prestarsi molto meglio delle altre opere all'intenzione di fare condannare Rosmini, in quanto sul piano metafisico si videro realizzate le conseguenze perniciose del presunto soggettivismo e psicologismo di Rosmini in tutte le loro conseguenze, quali furono innanzitutto l'ontologismo e il panteismo, eresie principali, le eresie filosofiche principali per la Chiesa della modernità. Nelle sue conseguenze metafisiche, Rosmini realizzerebbe quindi, secondo la interpretazione romana, il contrario di quella metafisica che nel 1879 fu definita la filosofia ufficiale della Chiesa, ossia quella di San Tommaso. Infatti, per i neotomisti era chiaro che, per certo, non può essere opposizione maggiore tra due dottrine, che quando le singole proposizioni dell'una sono le contraddittorie delle proposizioni dell'altra. Ora questo appunto accade nel caso nostro, scrivono dei neotomisti. Così si arrivava al seguente sillogismo, quello di Cornoldi, è riprovevole quella filosofia che si fonda sopra l'ontologismo ed il panteismo, ma tale è quella del Rosmini, che viene esposta nella sua teosofia. Dunque questa filosofia è riprovevole. In altre parole, Rosmini avrebbe distrutta l'oggettività trascendente dell'essere, la sua metafisica, e l'avrebbe sciolta nel soggetto stesso, che ora, dotato solo lui con la oggettività della conoscenza e dell'essere, negherebbe qualsiasi istanza assoluta trascendente, cioè al di fuori del soggetto, e sfocerebbe perciò nell'ontologismo e nel panteismo. La critica del neotomismo alla teosofia è quindi quella di aver soggettivizzato, trasportato nel soggetto i presupposti metafisici, per cui diventerebbe impossibile di raggiungere ancora un'oggettività metafisica per cui Rosmini realizzerebbe le conseguenze hegeliane, ossia di sciogliere la differenza ontologica tra l'essere assoluto e l'essere finito e di risolvere entrambi nella dinamica dello spirito assoluto, nel quale la verità non è più assoluta ma viene pensata come soggetto e in questo senso assoluta. I neotomisti condividono quindi in un certo senso non solo la interpretazione kantiana dei neoidealisti, ma ne aggiungono, grazie alla loro conoscenza della teosofia, la quale i neoidealisti non avevano considerato, la prospettiva hegeliana, ossia che Rosmini nel suo passaggio metodologico dal nuovo saggio alla teosofia si sia sviluppato dal Kant italiano allo Hegel italiano. Strana coincidenza, strana collaborazione questa, possiamo solo dire. Il paradigma napoletano e quello romano coincidono quindi nella loro sistematica di fondo, anche se arrivano a conclusioni opposte. Per i neo-idealisti Rosmini è rimasto troppo poco moderno, per cui doveva essere superato da Gioberti, che per i neo-idealisti era lo Hegel italiano. Entrambi, Rosmini e Gioberti, sarebbero stati poi idealisticamente superati, perfezionati dagli stessi neo-idealisti Spaventa, Fiorentina, Iaia e Gentile. Per i neotomisti, invece, Rosmini stesso si è rilevato lo Hegel italiano, avendo compiuto egli stesso le conseguenze metafisiche dal suo soggettivismo e psicologismo moderno, facendo crollare qualsiasi istanza oggettiva al di fuori del soggetto, ossia l'ordine ontologico oggettivo. Infatti fu proprio in questa chiave che i neotomisti raggiunsero la condanna di Rosmini nel 1888. I due paradigmi corrispondono in sintesi nella sistematica di presupporre lo schema che la modernità di Rosmini si deciderebbe nella sua corrispondenza o meno al concetto di soggetto e di conseguenza di oggettività e dell'assoluto, del trascendentalismo o dell'idealismo. Mentre per i napoletani Rosmini è proseguito troppo poco su questa strada, per i romani il roveretano invece è decisamente avanzato troppo e precisamente fino a sfociare nell'eresia. Quindi entrambi hanno misurato Rosmini al concetto di soggetto moderno. Per gli uni Rosmini è avanzato troppo poco, per gli altri è avanzato troppo. Quindi la nostra domanda cruciale sulla modernità di Rosmini, l'idea dell'essere un sacrificium intellectus. Non ho trattato degli studi della cosiddetta terza fase, ma vorrei ricordare a questo punto un contributo significativo di questa terza fase che spicca per il fatto di sbloccare questa situazione di stallo tra il paradigma napoletano e quello romano, in quanto tutti e due ritengono la modernità di Rosmini oltrepassata e né l'uno né l'altro riesce a rispondere positivamente alla domanda Rosmini e la modernità. Il contributo che intendo si inserisce proprio a questo punto sistematico e ci aiuta a capire perché nessuno dei due paradigmi è veramente riuscito a valorizzare la modernità di Rosmini. Ovviamente mi riferisco alla tesi di Augusto Del Noce, ossia del doppio filone della filosofia moderna. Anche se quest'ultimo non ha mai approfondito tale tesi in uno studio dettagliato di interpretazione del testo rosminiano, la sua tesi fu ampiamente accolta dagli studi rosminiani. Nonostante questa larga ricezione, penso però che ancora non fu colto il vero contributo sistematico di Del Noce, che si lascia evidenziare invece qualora si tenga presente questa situazione complicata dell'interpretazione Rosmini e la modernità. Infatti, nel nostro contesto, questa tesi vuol dire che nella modernità non esiste un concetto univoco di soggetto, ma che possiamo individuare almeno un secondo paradigma di questo termine. Mentre i protagonisti del primo concetto sono, pur nelle loro grandissime differenze, Kant ed Hegel, al centro del secondo concetto starebbe Rosmini. In che senso, in che cosa consiste questa differenza concettuale? La tesi del Noce è questa. Il soggetto in Kant e Hegel sarebbe caratterizzato da quella dimensione che Rosmini definisce il non uscire mai quella filosofia interamente dal soggetto e di ammettere per cosa certa e non bisognevole di prova che il sapere sia una produzione o modificazione del soggetto pensante. Contrariamente a questo significato di soggetto, Rosmini presenterebbe un soggetto nella sua dimensione esistenziale e perciò trascendente che, aggiungo io, non deve essere frainteso subito come una dimensione immediatamente religiosa. Infatti, in tutto il nuovo saggio, Rosmini la esplicita come dimensione esistenziale, non religiosa. Quindi si può tentare la seguente sistematizzazione. Mentre il soggetto per Kant ed Hegel sarebbe caratterizzato da una duplice dimensione a priori, ossia quella dell'epistemologia moderna tra soggetto ed oggetto, ossia in termini relazionali tra l'in-sé e l'ad-altro, e del conoscere formale, di quello che abbiamo sentito prima definito, questa dualità del conoscere, nell'epistemologia rosminiana esso è caratterizzato da una triplice dimensione relazionale a priori, ossia l'in-sé, l'ad-altro e lo all'assoluto, ossia il conoscere esistenziale. Sottolineo un'ulteriore volta che nessuna di queste dimensioni a priori e innanzitutto mi riferisco all'ultima, di quella all'assoluto, devono essere fraintese come un'affermazione direttamente religiosa. Infatti la dimensione religiosa si realizza anche in Kant ed Hegel, ma in un altro modo. Mentre Kant ed Hegel, e di questo Rosmini è convinto, concepiscono un'epistemologia moderna che ha incluso in sé il presupposto che le trasformazioni della modernità, cioè il trasferimento dell'istanza della verità nel soggetto, debba comportare con sé l'esclusione della dimensione esistenziale trascendente del soggetto, Rosmini giudica questa conseguenza come affrettata e d'altronde nemmeno argomentativamente giustificata, ma piuttosto dogmaticamente introdotta, come si esprime Rosmini. Per il roveretano si può realizzare le giuste trasformazioni epistemologiche della modernità pur ammettendo una dimensione esistenziale del soggetto al di là di quella a sé e ad altro e che esprime la sua dimensione trascendente. Questa trascendenza di per sé fornisce all'epistemologia esistenzialità e singolarità e si traduce epistemologicamente nell'intuizione a priori dell'idea dell'essere. Rosmini nel nuovo saggio distingue epistemologicamente tra la oggettività di questa dimensione esistenziale e la soggettività delle due dimensioni formali. Proprio nel momento in cui Rosmini identifica questa relazione esistenziale come oggettiva, è chiaro che egli non la intende come una semplice aggiunta all'oggettività formale categoriale di Kant ed Hegel, ma che segnala la dimensione che per lui sta al fondamento della stessa soggettività, in quanto essa trova nell'idea dell'essere la base di verità e moralità, funzione analoga dei principi per sé nota di San Tommaso, ma modernamente, cioè soggettivamente impostati, ossia nell'intuizione da parte del soggetto. In questo senso Rosmini formulava già nel nuovo saggio: nella stessa parola di oggetto racchiudesi una relazione col soggetto, una relazione essenziale, però che niente potrebbe chiamarsi oggetto quando non fosse veramente intuito dal soggetto, a cui perciò appunto dicesi star di contro objectum. Anche se distinta dal soggetto e non dipendente da esso, l'oggettività c'è solo in relazione al soggetto. E significativamente in una nota della stessa opera, Rosmini afferma: le cose in quanto sono vere metafisicamente, cioè in quanto hanno una corrispondenza all'idea esemplare nel creatore onde provennero, porgono a noi la cognizione di sé. Ma noi non potremmo conoscere tuttavia le cose, se ben vere, ove non fossero vere rispetto a noi, cioè ove non fosse in noi un'idea esemplare che ce la facesse conoscere, una verità la quale è la idea innata dell'essere. Qui abbiamo nella concezione dell'idea di innata dell'essere una straordinaria concezione che evita, se queste formulazioni di Rosmini possiamo concordare, che evita quello che fu rimproverato a Rosmini, ossia di commettere quel sacrificium intellectus, perché qui non sta a fondamento quella dimensione puramente formale del soggetto, ma qui Rosmini ha posto al fondamento una concezione di soggetto che è allo stesso momento esistenziale e in questo senso è oggettiva. Quando abbiamo prima sentito la felice formulazione, che sottolineo senz'altro, no? Il senso oggettivo della soggettività, formulazione che di per sé rimarrebbe sempre piatta in un certo senso, dico, perché di per sé, perché è un pur chiamare, ma qui Rosmini argomenta nell'idea dell'essere proprio la sistematica interna che dà senso proprio a questa formulazione. I due paradigmi, quello napoletano, e sto per chiudere, e quello romano, partono quindi dal presupposto della definizione moderna di soggetto, cioè quella kantiana ed hegeliana, ossia l'idea secondo la quale il soggetto acquisisce la sua posizione epistemologica uscendo dallo stato di inferiorità, proprio nel modo in cui esso cancella la sua dimensione metafisico-oggettiva alla trascendenza. In questo senso, l'idea dell'essere che, secondo la definizione di Rosmini, non è l'assoluto stesso ma un trascendentale del soggetto, diventa per i neo-idealisti inizialmente il segno della modernità di Rosmini, ma poi devono osservare come Rosmini sembra di tornare indietro quando afferma che questa idea è divina e innata. Una posizione analoga di soggettivizzazione moderna osserva il neotomismo nell'anteosofia, solo che per loro Rosmini non torna indietro, ma realizza metafisicamente i presupposti soggettivistici del nuovo saggio. Notiamo quindi entrambi i paradigmi dell'interpretazione della modernità di Rosmini, la loro dipendenza da quella definizione di soggetto nella modernità che era, secondo l'analisi di Del Noce, quella vincente che ha determinato le categorie soggetto-oggetto del nostro filosofare, quella kantiano-hegeliana quindi, ma non quella rosminiana. La grandezza di Rosmini e la sua modernità, che è una modernità a tutti gli effetti, anche se deve ancora essere ricavata dai testi del Roveretano, sta nel proporre una concezione alternativa di soggettività, ossia una soggettività che non nasce o si afferma in opposizione all'oggettività trascendente, ma che si comprende come soggettività soltanto in questa dimensione. Riassumendo, accorgendo allora le mie conclusioni, possiamo dire che è stato proprio in questa concezione che per Rosmini diventa possibile una base metafisica, una conciliazione tra cristianesimo e modernità. E per riferirmi alla domanda di stamattino che trovavo esemplare nella sua intelligenza e nella sua esemplarità emblematica, nel senso che partiamo spesso con queste domande che ci facciamo: ormai è ancora possibile questa questa coincidenza, ormai è possibile ancora un cristianesimo onetico nella modernità, partiamo, risponderebbe Rosmini, da presupposti sbagliati, cioè accettiamo già nel punto di partenza un determinato concetto di soggetto e quindi la risposta ci sembra o scontata o assurda. O non si deve neanche dare risposta o ci sembra in un certo senso un sacrificium intellectus che non ci accontenta. Rosmini qui comincia a riflettere sul soggetto. Il soggetto in sé ha la base oggettiva di quello che poi in lui diventa anche la concezione positiva della sua libertà e la concezione positiva della sua moralità, che non sono concezioni per Rosmini riduttive, per cui Rosmini è nella modernità allo stesso momento un autentico moderno, un autentico liberale e allo stesso momento uno che riconnette in modo autenticamente questo soggetto alla sua base trascendente, alla sua base oggettiva e che perciò responsabilizza il soggetto nella sua libertà e nelle sue scelte morali. Questo è il messaggio più o meno che Rosmini al soggetto moderno, al cristiano di oggi, che si comprende in questo senso come il soggetto pone. In questo senso, avendo estremamente sintetizzato le mie conclusioni, ma avendo raggiunto anche il tempo, esaurito il tempo della mia conferenza, vi ringrazio per l'attenzione.